Sono stracontento di avere questa opportunità di insegnare la parola di Dio stasera. Noi iniziamo con Esodo, capitolo 34, e versetto 14 sarà giusto un versetto per iniziare il discorso, e poi vedremo tanti altri passi nella Bibbia, senza tornare più a questo passo qui di Esodo, ma giusto per iniziare il discorso leggo questo versetto. Preghiamo, iniziamo. Esodo capitolo 34 versetto 14 dice: perché non ti prostrerai davanti ad altro Dio, poiché l'Eterno, il cui nome è geloso, è un Dio geloso. Stasera voglio parlare della gelosia di Dio. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola e per l'opportunità che abbiamo noi stasera di aprire la tua parola, che è disponibile a noi e facilmente ce l'abbiamo qui davanti a noi. Ti ringrazio per questo, è un privilegio leggere la tua parola, è un privilegio studiare la tua parola, è un privilegio avere una chiesa come questa dove possiamo riunirci anche se tramite internet e non proprio insieme, ma comunque riuniti nell'amore tuo e riuniti nel nostro desiderio di conoscerti meglio. Riuniti, Padre, uniti nel nostro amore per la tua parola. Ti ringrazio per queste cose e io chiedo la tua benedizione sull'insegnamento della tua parola ora. Prego queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen. Voglio parlare stasera della gelosia di Dio. Prima di tutto voglio dare quello che sarebbe una definizione per la gelosia. Queste non sono definizioni che ho trovato nella Bibbia, sarebbero dal dizionario definizioni diciamo umane della gelosia, e come tante parole ci sono più di una definizione. Io ho scelto due da utilizzare per i nostri motivi stasera, per chiarire il discorso della gelosia di Dio. Una definizione sarebbe della gelosia: conservare qualcosa con grande cura. Conservare qualcosa con grande cura. Questa definisce cosa vuol dire la gelosia di Dio verso di noi, cioè conservare noi, Dio nella sua gelosia verso di noi, ci conserva con grande cura. Un'altra definizione, questo va chiarito un pochino perché non è che descrive proprio in termini buoni la gelosia di Dio, però ci dà un po' l'idea. Sentimento tormentoso provocato dalla certezza di perdere la persona amata ad opera di altri, cioè di avere qui scritto una persona, però sappiamo che potrebbe essere anche una cosa. Noi potremmo essere gelosi di un oggetto, una cosa che possediamo, e il sentimento di perderlo perché un altro vuole rubarlo da te. Questo lo vedremo parlando della gelosia di Dio, nel senso che c'è una contesa in questo mondo, ci sono delle potenze che ci desiderano. Io voglio chiarire prima tutto che Dio ci ama, Dio ci vuole, Dio ci desidera, però anche Satana ci vuole, il mondo ci vuole e Satana ci desidera per motivi brutti. È scritto in 1 Pietro 5:8: siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va a turno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Cioè Satana ti vuole divorare, ti sta cercando, ti vuole prendere per sé. Questa definizione dice: sentimento tormentoso provocato dalla certezza di perdere la persona amata ad opera di altri. Cioè Dio non vuole che Satana, nella sua gelosia, non vuole che Satana ci ruba. Quello che non è scritto in questa definizione della gelosia è l'idea che l'oggetto amato da quello che è geloso, l'oggetto potrebbe cercare di essere amato da altri. Cioè noi, nel nostro rapporto con Dio e in tutta questa contesa che c'è fra Dio e noi e Satana, anche noi potremmo desiderare di lasciare Dio per andare per altre cose. La maggior parte del tempo nella Bibbia, quando parla della gelosia di Dio, e non vedremo tutti i versetti perché è impossibile, ma la maggior parte delle volte che parla della gelosia di Dio nella Bibbia è nel contesto di non cadere nell'idolatria. Cioè Dio non vuole che noi andiamo per altri dei. Dio non vuole che noi, come è scritto in Esodo 34:14, il testo con cui siamo partiti, Dio non vuole che noi ci prostriamo davanti ad altri dei. Dio non vuole che Satana ci prenda, che ci ruba Satana da lui, e lui non vuole, Dio non vuole che noi andiamo dietro a Satana o ad altri dei, tranne lui. Come funziona la gelosia? Insomma, funziona che quello che è geloso, per il nostro contesto stasera, quello che è geloso è Dio, desidera, quello che è geloso, desidera che tutto quello che riceve l'oggetto della sua gelosia, cioè noi siamo l'oggetto della gelosia di Dio, cioè Dio è geloso di noi, riceve tutto quello che riceve, lo riceve da Lui. Cioè Dio vuole che noi riceviamo tutto quello che riceviamo da Lui, e che tutto quello che noi abbiamo da dare lo diamo a Lui. Cioè ogni cosa fatto in vista di Lui, ogni cosa che riceviamo lo riceviamo da Lui, ogni cosa che abbiamo da dare lo diamo a Lui. Questo lo vedremo in fondo, ma questo più o meno è come funziona la gelosia. Una domanda volevo chiedere: ma la gelosia è un sentimento buono o un sentimento cattivo? E questo direi che dipende. Dipende dai diritti che uno ha sopra un altro, per quanto riguarda un altro. Dipende quanto possiede quello che è geloso, quanto possiede l'oggetto del quale è geloso. Nell'essere umano, gelosia spesso è considerato una cosa negativa, un sentimento negativo, perché noi, nella nostra gelosia, a volte tendiamo a pensare di possedere una cosa più di quanto lo possediamo, cioè una cosa appartiene a me e io sono geloso di quella cosa. E fino ad un certo punto può anche essere giusto. Per esempio, un marito ha una moglie, la sua moglie è sua, fino ad un certo punto una certa gelosia è anche giusto, perché la sua moglie è sua, è un po' geloso, lo può essere. Io posso essere un pochino geloso dei miei figli, perché fino ad un certo punto sono i miei, però ad un certo punto devo anche dargli via quando sono cresciuti. Noi non possiamo essere gelosi nel senso assoluto, perché noi non abbiamo niente che appartiene a noi assolutamente. Io non possiedo niente nell'assoluto. Io ho un po' di terra, la mia terra è mia, lo possiedo, però la mia terra mi è stata data da Dio, appartiene più a Lui che a me. Quindi io posso essere un po' geloso. La gelosia ci fa proteggere quello che è nostra, ok? Io non voglio che un altro tocca quello che è mio, e nella gelosia proteggo quello che è mio, però alla fine niente è mio nell'assoluto, appartiene tutto a Dio. E così apriamo il discorso per quanto riguarda la gelosia di Dio. Dio è geloso. Sembra una cosa negativa, ma voglio dire che Dio ha il diritto di essere geloso, perché tutto appartiene a Lui. Io posso sbagliare nell'essere geloso, perché tutto non appartiene a me. Io non possiedo niente nel senso assoluto. Dio invece è il creatore di tutto. Lui è il proprietario di tutto, quindi Lui può essere geloso, perché tutto è suo. E tutto quello che esiste, ogni cosa che Lui ha creato, è in debito a Lui per la vita che ha. Noi apparteniamo a Lui, è scritto in 1 Corinzi 6, 19 e 20, i versetti che abbiamo memorizzato il mese scorso. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio? e che voi non appartenete a voi stessi, infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Dio ha il diritto di essere geloso di me e di te perché noi apparteniamo a Dio. Dio non ha limiti nella sua gelosia perché lui possiede nel senso assoluto ogni cosa che lui ha creato ed è suo. E lui può essere geloso di quella cosa. E noi abbiamo un certo obbligo, anche noi, verso Dio, nella sua gelosia per noi. Lo vedremo dopo. Cosa desidera fare Dio per me nella sua gelosia? Cosa desidera lui fare per me? Abbiamo detto che la gelosia funziona che quello che è geloso desidera che desidera dare a quello al quale è geloso del tutto. E funziona così per Dio. Dio nella sua gelosia per noi vuole dare a noi tutto. Tutto quello che tu ricevi nella vita, Dio vuole dartelo. Lo possiamo immaginare come un po' come genitori o dei figli. E quando hanno bisogno di qualcosa, io voglio che lo prendano da me. Io non voglio che i miei bimbi vanno al mio vicino di casa a chiedere qualcosa o che vanno da un altro a chiedere qualcosa. Quando gli serve qualcosa, io desidero che loro vengano a me a chiederlo. Così è con Dio e noi. Dio desidera darti tutto quello che ti serve nella tua vita. Se hai un bisogno, Dio vuole soddisfarlo. Se è un problema per te, Dio vuole risolverlo. Se è una necessità, Dio vuole provvedere per te in ogni cosa. Dio vuole darti tutto nella tua vita, nella sua gelosia per te. Lui vuole che tutto quello che tu ricevi nella vita lo ricevi da Lui. E che quando hai bisogno di qualcosa, che tu vada da Lui a chiederlo. Atti capitolo 17 versetto 28 dice: poiché in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Cioè noi veniamo da lui e tutto quello che noi abbiamo ci è stato dato da lui. Se tu hai una cosa buona nella tua vita, ti è stata data questa cosa da Dio, perché Dio è la fonte di ogni cosa buona. Tu sei il figlio di Dio e Dio vuole provvedere tutto per te. Allora, io ho voglio vedere un pochino a questo riguardo, volevo leggere Matteo capitolo 6, versetto 31 a 34. Sono versetti fondamentali per la vita quotidiana di un credente in Dio e sono versetti famosi. Matteo capitolo 6 versetto 31: non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose. Dio sa tutto quello che serve a te. Lui è il tuo creatore e lui ti conosce meglio che tu ti conosci te stesso. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Cioè Dio vuole provvedere per te ogni cosa. Tu sei nelle sue mani e lui provvede per te. Lui sostiene noi che siamo la sua creazione. Versetto 34 di Matteo capitolo 6: non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. E noi sappiamo che Dio provvede per noi ogni cosa. Dio desidera darci tutto quello che serve nella vita e vuole che noi veniamo a Lui per i nostri bisogni e che non andiamo da altre parti. Dio non vuole che ci arrangiamo. Dio vuole che veniamo davanti a Lui. Perciò inizio La prossima domanda per quanto riguarda la gelosia di Dio. Dio è geloso e lui ha il diritto di essere geloso perché noi apparteniamo a lui in modo, in senso assoluto. Dio nella sua gelosia desidera fare del tutto per noi. Allora la domanda per noi è questo: cosa si aspetta Dio da me nella sua gelosia? Abbiamo già visto diverse cose che indicano quello che Dio richiede da me. Stando qui in Matteo capitolo 6, la Bibbia dice: non siate dunque in ansietà. Dio vuole che io non sono in ansietà, perché se io sono ansioso vuol dire che io non ho fede in Dio. Dio vuole che cerco il suo regno e che lascio stare le cose di questo mondo. Matteo capitolo 4 versetto 10 dice: allora Gesù gli disse: vattene Satana, poiché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e servi a lui solo. La mia responsabilità verso di Dio per quanto riguarda la sua gelosia verso di me è che io servo solo lui. Lui vuole fare del tutto per me e lui vuole che, siccome io non devo preoccuparmi di nulla in questa vita, siccome lui ha già provveduto tutto per me, che io posso dedicarmi al suo servizio, cioè a servire lui e soltanto lui e non servire altro. Luca 16:13 dice: nessuno servo può servire a due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Mammona sarebbe un modo per dire le ricchezze di questo mondo. Dio non vuole che io vado verso altre cose al fuori di lui. E non si può fare tutte e due. A volte noi abbiamo l'idea che io posso andare verso Dio e anche cercare altre cose per soddisfare le concupiscenze della mia carne. Io posso fare un po' di tutto, faccio un po' con Dio e faccio un po' le cose che desidera la mia carne, ma non si può fare tutte e due. O servi Dio o servi il mondo, servi la carne, servi Satana, ma non tutte e due è impossibile. 1 Corinzi 10 21 22 dice: voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. Vogliamo noi provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? Non possiamo vivere una doppia vita. Dio non lo permette nella sua gelosia per noi che viviamo questa doppia vita, un po' per il mondo e un po' per Lui, un po' per la mia carne e un po' anche per Lui, un po' per Satana vivo e vivo un po' per Lui. Questo non è possibile. Nella sua gelosia Dio non lo permette e Lui è anche ha il diritto di avere questo atteggiamento, perché noi apparteniamo a Lui e Lui richiede che noi siamo i suoi servi e non servi di nessun altro, e non è possibile fare tutti e due. Nessuna idolatria. Ripeto che quando la Bibbia parla della gelosia di Dio, la maggior parte del tempo è nel Vecchio Testamento, e il contesto è che il popolo di Dio non dovrebbe essere coinvolto nella idolatria, cioè avere altri dei al fuori del Dio unico vero. Niente idoli, niente al fuori dell'unico vero Dio. Idolatria. Tanti di noi ora stiamo pensando: ma questo per me non è un problema, che io non ho mai fatto un idolo, non prego a idoli, non mi inginocchio davanti a idoli. Però nel Nuovo Testamento il contesto dell'idolatria è un pochino più largo. Colossesi capitolo 3 versetto 5 dice che avidità è idolatria, cioè desiderare fortemente una cosa che tu desideri, una cosa qualsiasi così forte che occupa, diciamo, tutti i tuoi pensieri. Non riesci più a fare niente al fuori di pensare a quella cosa e cercare a prenderlo, se è una cosa da prenderle o se è una cosa da fare. Non riesci a avere pace finché non l'hai fatto, non riesci ad avere pace finché non l'hai preso, chiunque cosa che sia. Questa è avidità, e la Bibbia ci dice che questa è idolatria, e tanti di noi abbiamo avuto problemi con questo. Infatti probabilmente non c'è una persona che mi ascolta ora che non ha avuto questo problema nella sua vita. Una cosa che ha preso il posto nella vita che Dio vuole avere, cioè Dio vuole che tu cerchi Lui, non altre cose, perché se ti serve qualcosa te lo dà Lui, e tu nel frattempo vai a cercare Lui, vai a fare servizio a Lui e non a cercare cose, non a desiderare cose così forti che non riesci a pensare a nient'altra cosa. Questo è idolatria, e Dio nella sua gelosia non vuole che noi abbiamo questi desideri per oggetti, per altre cose di questo mondo così forte che non riusciamo più ad essere verso Lui quello che dobbiamo essere. Dio vuole che noi siamo assolutamente contenti con Lui, cioè io non trovo contentezza in nessun altro tranne Dio. Sono contento in Dio, non sono mai deluso nella vita, perché io sono soddisfatto e contento con Dio. Dio vuole che sia così per noi. Nessuna preoccupazione. 1 Pietro 5:7, la Bibbia dice: gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Dio nella sua gelosia verso di noi vuole che noi non siamo preoccupati di nulla, perché Lui vuole prendere addosso di sé le nostre preoccupazioni. Dio non è contento quando la sua creazione è preoccupata per cose alcune. Noi ora abbiamo questa malattia in giro. Dio non vuole che noi siamo preoccupati per queste cose. Dio vuole che questa cosa lo gettiamo su di Lui in preghiera e non ci pensiamo più, non preoccupati, perché quando noi siamo preoccupati non possiamo più essere dedicati a servire Dio come Dio vuole. Io penso un pochino alla mia moglie, che io ho bisogno di lei a casa, che lei fa tante cose, lei è bravissima a fare tante cose, però quando è preoccupata per qualcosa non riesce più a fare le cose che di norma fa molto bene, per esempio cucinare. Potrebbe succedere che all'ora di cena è l'ora di cucinare, però lei è preoccupata per qualcosa e non riesce a cucinare perché è preoccupata, e non va bene. È così con noi e Dio. Quando noi siamo preoccupati per le cose, non riusciamo più ad essere quello verso Dio, che quello che Dio richiede da noi. Invece, ben prima di essere preoccupati per qualcosa, dovremmo gettare su di Dio le nostre preoccupazioni e lasciare che Lui, nella sua gelosia, prende cura di noi, perché è quello che Lui desidera fare, per poi dare a noi pace ed ogni cosa che serve a noi. Dio vuole da noi fede assoluta, che noi ci fidiamo di Lui nel modo assoluto in questa vita. Nella gelosia Dio richiede fede assoluta da parte nostra. Allora, quale dovrebbe essere la mia visione di Dio alla luce della sua gelosia nei miei confronti? Cioè, come abbiamo visto, come Dio guarda a noi nella sua gelosia. Lui ci ha creato, noi apparteniamo assolutamente a Lui, e Lui ha il diritto di essere geloso di noi. Lui, nella sua gelosia, vuole provvedere ogni cosa per noi, soddisfare ogni bisogno, risolvere ogni problema, insomma, darci del tutto in questa vita, nella sua gelosia per noi, e noi abbiamo una responsabilità verso Lui di lasciare a Lui ogni cosa e servire soltanto Lui. Allora, come però dovrebbe essere il mio atteggiamento verso Dio, visto la sua gelosia per me? Atti 17, versetto 26 e 27 dice: ora egli ha tratto da un solo sangue tutti i stirpi dei uomini perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, affinché cercassero il Signore. Quello che io devo a Dio, vista alla sua gelosia per me, e dedicare la mia vita a cercare Lui. Lui mi ha creato apposta affinché io lo cercasse, e io devo dedicarmi a questo. Primo Corinzi, capitolo 10, versetto 31, dice così: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Dio desidera che io faccio tutto quello che faccio in vista di Lui. Se bevo, io bevo in vista di Lui. Lo faccio per la sua gloria. Se mangio, io mangio per la sua gloria. Sembra quasi una cosa assurda dirlo, ma ogni semplice cosa, ogni piccola cosa che noi facciamo nella vita, dobbiamo farlo per Lui, per la sua gloria. Cioè ogni piccola cosa che io ho da dare, ogni forza, forse grande, forse piccola, che io ho da dare, lo devo dare verso Dio. Se voglio fare una cosa, lo devo fare verso Dio. Se penso una cosa, lo devo pensare verso Dio. Se dico una cosa, lo devo dire come se lo dicessi verso Dio. Insomma, ogni cosa che faccio, anche le cose più banali, come mangiare e bere, lo devo fare per la sua gloria. Nella gelosia, Dio è degno che io lo faccio così. Dio è degno che io dedico ogni pensiero a Lui, alla sua gloria. Dio è degno che io faccio ogni piccola cosa nella mia vita per la sua gloria e per il suo onore. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Questo è quello che Dio richiede da me per quanto riguarda la sua gelosia verso di me. Ogni parte del mio essere, il mio spirito, la mia anima, il mio corpo, tutto dovrebbe essere soggetta a Lui. Ogni pensiero, ogni parola, ogni azione in sottomissione a Lui. Lui deve essere la mia vita, non solo una parte della mia vita, non la prima parte della mia vita, ma Dio deve essere la mia vita. Cioè, la mia vita è dedicata a Lui. Poi nella mia vita magari ho un elenco di cose che sono importanti. Io posso elencare le cose nella mia vita che sono importanti, ma Dio non fa parte dell'elenco. Dio non è messo nell'elenco di cose importanti che esistono nella mia vita. Dio è la mia vita. E poi c'è l'elenco di cose importanti, ma Dio è la vita. Romani 12, capitolo 12, versetto 1 e 2, lo spiega molto bene come deve essere. Sono versetti che noi conosciamo anche bene e li dovremmo leggere insieme. Romani 12, versetto 1: vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Dio è geloso di me. Dio mi ama. Dio mi vuole bene. E Lui ha il diritto pure di essere geloso, perché io appartengo a Lui. E Lui è degno che io do del tutto a Lui, tutta la mia vita, perché la mia vita consiste in Lui. Lui mi dà tutto e io do tutto a Lui. Concludiamo ripetendo come funziona la gelosia. La gelosia funziona che quello che è geloso desidera che tutto quello che riceve l'oggetto della sua gelosia lo riceve da lui, e che tutto quello che ha da dare l'oggetto della sua gelosia lo dà a lui. E così dovrebbe essere fra noi e Dio. Tutto quello che io ricevo, tutto quello che cerco nella vita, dovrei trovarlo in Dio, cercarlo e trovarlo in Dio, e tutto quello che io ho da dare in questa vita lo dovrei dare a Dio. Preghiamo, Padre Celeste.